bota, bota pressionada.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.
Fa tanti auguri a Radio Onda Rossa, che so 40 anni che portano avanti le battaglie delle maestranze importanti, e da parte di Augusto Biascica tanti che ride, stanno a ridere, sta a fare cose serie, che questa radio è gente seria, gente di cultura, dei culturisti, insomma. Tanti auguri Radio Onda Rossa da parte di Augusto Biascica.
Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Tra poco iniziamo Corrispondenza Operaie, eh?
Vorrei venire a cercarti lungo i silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate.
Buongiorno a tutte e a tutte, all'ascoltatrice e agli ascoltatori di Corrispondenze Operaie. Oggi sentiremo prima una corrispondenza dalle lavoratrici e lavoratori di Sky che sono in vertenza contro un piano di ristrutturazione aziendale che prevede esuberi e trasferimenti fuori Roma. E...
per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta il lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione.
E a seguire una corrispondenza da una giovane lavoratrice della scuola, una giovane insegnante che ha scioperato l'8 marzo. Questa è una corrispondenza che avremmo voluto fare la scorsa settimana, ma che per problemi tecnici non abbiamo potuto fare e quindi ve la riproponiamo oggi.
E allora buongiorno a tutti e tutte, iniziamo questa puntata di Corrispondenze Operaie. Come avete sentito, inizieremo appunto con la lotta dei lavoratori e le lavoratrici di Sky che da qualche tempo, da qualche mese ormai, si sono uniti in un comitato auto-organizzato per contrastare il piano di ristrutturazione aziendale che appunto prevede alcuni licenziamenti e molti trasferimenti in altre sedi, quindi lontano da Roma. Abbiamo Gianunda, una lavoratrice, non so se ci senti.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Ciao, allora magari proprio per iniziare, se puoi aiutarci un po' a ricostruire quella che è stata, che è la vostra vertenza. Abbiamo già da questi microfoni, dai microfoni della radio, già abbiamo avuto modo di conoscere un po' la vostra vertenza, però magari se puoi aiutarci un po' per gli ascoltatori e le ascoltatrici a ricostruire il quadro degli ultimi mesi, insomma.
Certo, allora la cosa è iniziata a fine gennaio, quando l'azienda ha comunicato ai sindacati un piano di trasformazione ed efficientamento, così l'hanno chiamato, presentato per grandi numeri, diciamo senza la presentazione di un vero e proprio piano industriale in realtà, e hanno praticamente annunciato 400 trasferimenti e 200 esuberi, quasi tutti dalla sede di Roma verso la sede di Milano, cioè i trasferimenti sono praticamente tutti da Roma a Milano, a parte qualcuno da Cagliari, e poi gli esuberi sono 80 a Milano, il resto sono su Roma. Diciamo questa cosa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante si parlasse di un trasferimento a Milano già da anni, diciamo girava questa voce. Però diciamo la notizia è stata data così, senza nessun preavviso, ma soprattutto senza nessuna apertura di procedure di legge. Cioè la cosa vuole essere fatta diciamo al di fuori della legge, nel senso che l'azienda vuole che questi esuberi, cioè le persone di cui si vuole liberare, e che i trasferimenti avvengano in maniera spontanea da parte del lavoratore attraverso un accordo con la direzione delle risorse umane, e senza aprire procedure né di trasferimento individuali e né di licenziamenti. Quindi praticamente questa cosa è arrivata in un momento in cui l'azienda rivendica dei guadagni altissimi, cioè praticamente qualche giorno dopo questo annuncio è arrivato diciamo il bilancio dell'ultimo semestre che dava un più 141% di utili, e con una crescita del 9% e un sacco di pubblicità ovviamente guadagnata, e quindi diciamo dal nostro punto di vista questo è un po' una prima assoluta, insomma, tra le aziende che almeno fino adesso, se non erano in crisi, almeno facevano finta di essere in crisi o si inventavano una crisi pur di licenziare, di mandare via le persone. Adesso siamo arrivati al punto che le aziende rivendicano, diciamo, il diritto di mandare via le persone o trasferire delle sedi intere in cui l'attività si è sviluppata per anni, pur guadagnando, e non solo guadagnando ma anche appunto mandando via le persone e allo stesso tempo aprendo delle posizioni diciamo online sui siti per chi voglia lavorare con Sky, quindi diciamo dichiarando diciamo totale disinteresse per le regole che ancora ci sono, per il fatto che c'è ancora una Costituzione della Repubblica, uno statuto dei lavoratori, dei contratti nazionali collettivi, e insomma è così. E quindi diciamo è iniziata questa nostra lotta che per quanto riguarda diciamo le azioni diciamo guidate dai sindacati interni, quindi dall'RSU e dal comitato di redazione, perché Sky Italia c'è una grossa parte che è impattata, è la redazione del telegiornale di Sky TG24, che ha una sua rappresentanza giornalistica ovviamente, diciamo, per ora si è diciamo, risolta con, diciamo, per adesso abbiamo fatto soltanto due giornate di sciopero, una manifestazione sotto Piazza Montecitorio, e poi diciamo le RSU dei sindacati confederali stanno andando avanti con delle azioni di tipo politico, diciamo nel senso di cercare di sviluppare un interesse della politica e delle istituzioni su questa.
Sì, scusaci, magari prima di passare appunto al piano, insomma, della lotta, di come è stata articolata la lotta, appunto di come è nato questo comitato di lavoratori e lavoratrici in Sky in lotta, magari quello che ci interessava sapere, appunto tu ci hai descritto una situazione in cui l'azienda è rimasta molto distante, cioè voi avete ricevuto, insomma, la notizia da altre fonti, insomma. Volevamo sapere un po' qual è stato l'atteggiamento della direzione in questi mesi, in questi giorni in cui la lotta si è fatta sempre più viva e intensa, e soprattutto il riferimento va a quello che è il fatto che comunque alcuni di noi hanno letto in questi giorni, soprattutto sul Fatto Quotidiano, che appunto un intervento del Papa è stato censurato, un intervento a favore in solidarietà ai lavoratori è stato censurato. Insomma, volevo un attimo, partendo da questo, capire come sta reagendo la direzione e se avete avuto dei momenti di confronto, scontro, insomma.
Allora, l'azienda è totalmente rimane totalmente sulle sue posizioni, nonostante diversi incontri che ci sono stati, diciamo, con le rappresentanze sindacali, non ha mai mostrato di voler recedere neanche di mezzo passo, di volersi confrontare su niente. Diciamo, hanno sempre loro, diciamo, stanno facendo questo giochetto in cui minacciano l'apertura delle procedure come se le procedure fossero, diciamo, un problema per noi, mentre invece le procedure sono un problema per loro in questo momento, nel senso che siccome per non solo, diciamo, per licenziare ma anche per trasferire delle persone da una sede produttiva a un'altra esistono delle regole ancora, esistono delle leggi, e quindi un'azienda che si è sviluppata su un territorio deve dimostrare di avere le comprovate ragioni organizzative, tecniche e produttive, insomma, come da codice civile. Loro in questo momento non hanno queste comprovate ragioni, perché loro dovrebbero dimostrare che per loro è impossibile continuare la loro attività di televisione satellitare in un posto dove fino a oggi ancora si continua a fare. Loro giustificano questa volontà di trasferimento con l'innovazione tecnologica, perché hanno fatto degli investimenti, stanno facendo degli investimenti ingenti in questo polo di Milano, tutti, diciamo, basati sull'automazione e quindi basati sul fatto che serviranno molte meno persone a mandare avanti le cose. C'è questo sistema Mozart che funziona già in Sky Deutschland in Germania, e anche perché, diciamo, il ministro Calenda, che poi, diciamo, è uno stretto conoscente, il nostro amministratore delegato Andrea Zappia, perché il ministro Calenda prima era uno dei dirigenti di Sky, diciamo, nell'ultima finanziaria hanno messo questo piano nazionale industria 4.0 che prevede dei superammortamenti fino al 250% sugli investimenti che vanno proprio in questa direzione di automazione, diciamo, di innovazione tecnologica. Quindi, diciamo, l'azienda, dal punto di vista dell'azienda, l'azienda non si muove neanche di un momento, continua a minacciare l'apertura delle procedure quando appunto al momento è nell'impossibilità di farlo, e anche perché queste procedure non permetterebbero loro di andarsi a scegliere chirurgicamente chi sono questi esuberi, quindi andarsi a scegliere le persone di cui si vogliono liberare, che sono molto precise, che al di fuori di qualsiasi procedura di legge sono stati dichiarati esuberi anche pubblicamente, cioè ci sono stati i capi, diciamo, di vari reparti che sono andati da delle persone dicendo tu sei un esubero, tu sei un esubero, tu sei un esubero, cosa che è assolutamente illegale, e non solo, non bastava questo, colpendo una serie di categorie protette come persone in maternità, incinte, malati oncologici, persone invalide, cioè veramente siamo proprio all'estremo proprio dello stress della legge. Quindi niente, questa cosa sta andando avanti dal loro punto di vista in questa maniera. Poi appunto, tra i vari interventi che insomma, tra le varie azioni che abbiamo fatto, c'è stata anche questa di, diciamo, di chiedere un messaggio a Papa Francesco. Quindi un gruppo di dipendenti ha scritto al pontefice, sono stati in piazza e, insomma, come molti sapranno, il pontefice poi ha parlato per 2 minuti e mezzo partendo dalla vicenda Sky, di lavoro, come già, insomma, ha fatto altre volte, e, insomma, le stiamo dando una sorta di scomunica a tutti i dirigenti che per manovre economiche poco chiare, insomma, trasferiscono le persone oppure licenziano. Questa cosa, ovviamente, noi, diciamo, come telegiornale, il nostro telegiornale segue sempre l'udienza del mercoledì del Papa, dà sempre conto di quello che dice il Papa nelle sue udienze, e questo servizio in genere va in onda, diciamo, tutto il giorno, dall'ora di pranzo fino alle edizioni della sera, che sono quelle anche, insomma, un po' più seguite. Invece questo servizio il direttore del telegiornale ha deciso che doveva andare in onda soltanto 3 volte fino alle 17, in 3 edizioni, diciamo, minori, quindi nell'edizione delle 13.30, delle 14.30 e delle 17, che poi non andasse più in onda. Questa cosa è stata denunciata, insomma, anche dallo stesso autore del servizio, ma, insomma, da tutti i colleghi giornalisti. E doveva uscire un comunicato su questa censura, ma, diciamo, poi qui c'è stato una sorta di cortocircuito a livello di rappresentanza sindacale dei giornalisti, perché lo stesso comitato di redazione praticamente non ha deciso di non far uscire il comunicato, come prendendosi un po' la colpa del fatto che questo comunicato non fosse andato in onda, dicendo che la colpa un po' era loro, perché loro precedentemente non avevano chiesto al direttore di mandare il servizio, ma, diciamo, una scusa, nel senso che un direttore del telegiornale non è che ha bisogno della richiesta del sindacato per sapere che una notizia deve andare in onda. Quindi, insomma, prendendosi la colpa e, diciamo, presentando le dimissioni, a meno che non gli fosse stato conferito un mandato più forte, cosa che è successa. Quindi, diciamo, c'è stato il paradosso per cui un comitato di redazione che in realtà, diciamo, non ha tutelato la completezza dell'informazione fino adesso ha ricevuto anche un mandato più forte a continuare la trattativa, diciamo, con l'azienda che se ne andava avanti.
Insomma, le sono usciti, diciamo, anche rafforzati. Sono usciti anche rafforzati da questa vicenda, insomma.
Sì.
Ma io, guarda, una riflessione che volevo fare è che in realtà, appunto, tu ci hai parlato del percorso di lotta, le varie iniziative di lotta che avete messo in campo, questa in particolare. Insomma, quella un po' la riflessione che facciamo è che in realtà il vostro protagonismo, comunque, dei lavoratori e delle lavoratrici in questi mesi è uscito molto forte. Mi fa piacere anche sottolineare il fatto che siete stati voi stessi a contattare la nostra redazione per riuscire un po' a fare uscire questa lotta e a dare un po' di visibilità a quella che è la vostra situazione. A questo proposito, magari un punto di interesse potrebbe essere, appunto, quello che riguarda la genesi di questo, la nascita di questo comitato di lavoratori e lavoratrici e le varie iniziative che avete messo in campo in questi mesi. Sappiamo che comunque state lavorando anche per una giornata, comunque, di confronto, potremmo dire, comunque verso un'unificazione delle lotte, cercando di coinvolgere vari pezzi del mondo del lavoro, soprattutto qui a Roma, e vari lavoratori in lotta. Per cui, magari, se puoi raccontarci quello che è stato il percorso fino ad oggi e quali sono le prospettive che si vanno ad aprire nei prossimi giorni.
Sì, allora, noi, appunto, siamo un gruppo di lavoratori molto composito, nel senso che all'interno di Sky sono diverse professionalità, ci sono da un reparto tecnico, c'è un reparto giornalistico e c'è un reparto di amministrativi. Diciamo che molti lavoratori hanno ritenuto non sufficienti le attività dei sindacati, non per forza, diciamo, che le abbiano giudicate male, nel senso che diversi sindacati stanno ancora facendo il lavoro, devo dire, egregiamente per quello che possono fare, però diciamo, come in tutte le società in cui, diciamo, più o meno le cose vanno avanti bene fino a un certo punto, e diciamo anche l'attività sindacale magari non deve confrontarsi con delle problematiche troppo grosse, anche per questi colleghi, insomma, sindacalisti, improvvisamente trovarsi di fronte a una vertenza così grande con un'azienda così aggressiva davanti, diciamo, non è stato immediatamente facile capire che strada prendere e come comportarsi. E a questo si aggiunge il fatto che c'è proprio una povertà di consapevolezza dei propri diritti tra i lavoratori, e devo dire trasversalmente, anzi paradossalmente io direi che chi dovrebbe essere più istruito, insomma, più formato, così paradossalmente sembra avere ancora meno consapevolezza dei propri diritti e del fatto che esistono ancora delle leggi che tutelano i lavoratori. Quindi, diciamo, sia a sostegno dei sindacati che comunque stanno facendo il loro lavoro, ma anche come per rafforzare anche l'umore, diciamo, delle persone, diversi di noi, diciamo, spontaneamente si sono riuniti, si sono ritrovati a parlare, a dire: va bene, ma che possiamo fare per far sì che le persone si facciano forza? Perché, tra l'altro, nella nostra situazione specifica è un po' particolare, nel senso che non ci troviamo di fronte, come in altre aziende, a, diciamo, già a licenziati o, cioè, a cose che sono già successe. Ci troviamo in una situazione in cui è tutto agito sul piano del psicologico, diciamo, del panico, della paura, cioè nella minaccia continua di qualcosa di incredibile che deve arrivare, no? E quindi le persone vengono, diciamo, fatte, a me viene sempre in mente una scena di un cartone animato in cui ci sono queste quaglie che stanno tra l'erba alta e arrivano i cacciatori e tutti dicono a una che è impaurita, dicono: stai giù, e quella a un certo punto dice: no, non ce la faccio più, scappa e ovviamente viene impallinata, no? E questo è quello che loro stanno cercando di fare con noi, di stanarci in maniera che tutte le persone più fragili, un po' più deboli, vadano alla direzione delle risorse umane e firmino, diciamo, di loro spontanea volontà questa o delle dimissioni o un trasferimento. Minacciando, cioè dicendo che magari per loro c'è qualche spicciolo in più, c'è, e invece fra magari un mese, due mesi non ci sarà più. E quindi, diciamo, la nostra azione è nata come un'azione di contrasto di questa sensazione, di questo senso di paura, cioè quindi nell'infondere alle persone la consapevolezza dei loro diritti. E, diciamo, abbiamo creato delle reti interne di comunicazione, abbiamo fatto questa manifestazione a Montecitorio. Stiamo cercando anche noi di, diciamo, di sensibilizzare la politica, ma soprattutto più andavamo avanti in quest'opera di sensibilizzazione e più ci siamo resi conto che non solo non siamo soli all'interno dell'azienda, siamo tanti, e se siamo tanti, insomma, possiamo dire 500, 600 no all'azienda, ma che comunque a Roma c'è tutto un territorio che sta venendo veramente impoverito da chiusure, da licenziamenti, e che siamo veramente tantissimi, e che è un peccato, diciamo, che ogni vertenza rimanga all'interno della sua azienda, perché diventa un discorso così, appunto, un po' isolato e, insomma, quasi egoistico, no? Il mio posto di lavoro tutela il mio posto di lavoro, ci toglie grande forza, perché in realtà siamo pieni, ma dal piccolo bar, diciamo, non so, dal bar Rilli di Galleria Colonna che cambia gestore e viene un gestore che rischia di non pagare, che già ha detto che cambierà contratto ai baristi, ai camerieri, appunto all'Italia, bisogna che secondo noi le persone ritrovino un senso di unità, cioè si rispettino un po', e per questo abbiamo cominciato a pensare a un evento che finalmente possiamo annunciare dopo, insomma, due mesi dall'inizio che ci lavoriamo, non riuscivamo a organizzarlo, adesso finalmente lo stiamo organizzando, possiamo dare una data per l'8 aprile, che è un sabato, e che si terrà nei locali dell'ESC a San Lorenzo, a Via dei Volsci, in cui inviteremo, diciamo, le varie realtà lavorative romane a incontrarsi. È una cosa, diciamo, sia conviviale, proprio di rispecchiarsi, cioè penso di parlarsi e dire: ma guarda un po', siamo tutti nella stessa barca, a te succede la stessa cosa che sta succedendo a me, e di rendersi conto che insomma, se vogliamo dirlo sempre con, deve rinascere una coscienza di classe e del fatto che una lotta di classe ancora esiste, che non è, diciamo, adesso è la lotta dei padroni contro i lavoratori, cioè c'è un attacco in corso nei confronti di diritti acquisiti che piano piano stanno smantellando, a cui bisogna assolutamente opporsi. Purtroppo, come ha detto un mio collega qualche giorno fa, che secondo me ha fotografato esattamente, ha detto siamo tornati negli anni 70, però senza la consapevolezza, senza la testa degli anni 70, per cui è vero, diciamo, dobbiamo tornare ad avere la testa delle persone che comunque sono arrivate a farci avere i diritti che per noi adesso sono normali, le ferie per chi è dipendente, poi le ferie pagate, la malattia pagata, la maternità, perché poi se parliamo di lavoro, diciamo, insomma, autonomo o insomma, di altri tipi di lavori, ovviamente, diciamo, questi non sono neanche, anche già non sono più diritti acquisiti, però stanno arrivando proprio al nocciolo della questione, a togliere tutto. E quindi abbiamo pensato che ci vuole assolutamente una giornata in cui riconoscersi, trovarsi e capire che ci si può sostenere a vicenda, anche partecipando, diciamo, ognuno alle battaglie dell'altro, facendo rete, insomma, che è un concetto abbastanza banale, però, insomma, ecco, sembra che ancora, diciamo, non sia avvenuto a Roma, e noi, insomma, vorremmo inaugurare questa cosa.
Beh, noi siamo naturalmente felicissimi di ascoltare queste parole e comunque di sostenere naturalmente qualsiasi iniziativa che vada appunto nella direzione dell'unione delle lotte e nel confronto tra lavoratori e in lotta, appunto. E naturalmente proveremo a sostenere in tutti i modi questa iniziativa, anzi, magari prima di chiudere io volevo appunto invitare naturalmente i lavoratori e le lavoratrici in ascolto a partecipare a queste giornate, ma naturalmente volevo invitarti a dare, non lo so, un riferimento, se avete una pagina Facebook o comunque un riferimento appunto per coloro che volessero partecipare a questa iniziativa.
Guarda, siamo in creazione la pagina Facebook, diciamo, la giornata si chiamerà Lavoro in 3D, le 3D stanno per diritti, dignità e domani, sono, diciamo, tre direttive che ci interessano, e assolutamente faccio un appello, diciamo, a tutti, grazie insomma dello spazio, grazie mille, perché facciamo appello veramente a tutti i lavoratori e le lavoratrici di tenere aperte le orecchie in questi giorni, perché ecco, non posso ancora dare dei riferimenti perché la cosa sta nascendo in questo momento, però non appena lo sapremo, magari anche attraverso il vostro canale, insomma, cercheremo di dare le informazioni per contattarci e per partecipare, perché ovviamente è aperto a tutti quelli che verranno. Poi ci sarà anche una parte di musica la sera, insomma, vuole essere un momento sia, diciamo, di confronto e di dibattito e di conoscenza, ma anche un momento conviviale, quindi insomma speriamo che venga una bella festa.
Guarda, ciao, sono Michele, se posso aggiungere una riflessione che mi ha stimolato, che le tue parole mi hanno stimolato. Voi ci avete parlato, cioè, insomma, avete ben descritto quali sono le cause di questo piano di ristrutturazione, che è il nuovo avvento del digitale, l'avvento di una nuova fase industriale che vede l'automazione al centro e che fa dell'automazione un motivo per licenziare e ridurre gli organici nei posti di lavoro. E d'altra parte, una riflessione che mi viene da fare è che i lavoratori e le lavoratrici dei posti di lavoro sanno benissimo che l'automazione e l'avanzamento tecnologico potrebbe essere speso per migliorare le condizioni di lavoro, magari per diminuire gli orari mantenendo gli stessi indici di produttività e di efficienza. È un tema molto controverso sul quale il patronato italiano insieme alla politica ha preso una direzione ben chiara e ben precisa, e sul quale però l'azione organizzata di comitati auto-organizzati di lavoratori può avere la sua influenza. Per questo mi sento ancora di sottolineare le parole che tu dicevi, gli appelli all'unità e alla determinazione nelle lotte che si fanno, ricordando che poi questi momenti in cui le varie lotte si ritrovano insieme creano paura nell'avversario. Mi viene da ricordare qualche settimana fa, quando le lavoratrici di Almaviva hanno invaso le strade di questa città insieme agli occupanti di case. Due lotte apparentemente separate che però si sono ritrovate unite su un piano di classe, di rivendicazione di diritti e di bisogni, e per questo insomma mi viene da dire che questa è la strada giusta. E d'altra parte un'ultima cosa che mi viene da pensare è proprio questa, che se da un lato vediamo una situazione molto nera, molto negativa, perché appunto il padronato è all'attacco perché vede una classe lavoratrice divisa e separata e non cosciente ancora, dall'altra parte però negli ultimi mesi e negli ultimi anni abbiamo visto il fiorire di molte lotte, il fiorire di comitati auto-organizzati che in vari casi sono riusciti anche a strappare delle vittorie. Questo è un segnale di speranza ed è anche un'indicazione su quella che può essere un rilancio dell'attività sindacale all'interno dei posti di lavoro.
Sì. No, io devo dire che sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, sia sul piano appunto del digitale, dell'automazione, appunto sulla qualità del lavoro di cui non si parla mai. E anche su questa cosa dei lavoratori auto-organizzati che. Insomma, io mi sento molto, molto ottimista, perché proprio per quello che dici tu, perché c'è un grandissimo fermento, perché forse finalmente insomma questo attacco che avviene da anni sta facendo reagire un po' le persone, quindi sento un grandissimo fermento, un grandissimo interesse per queste lotte e sento che c'è un grande potere, cioè veramente è grossissimo il potere che hanno i lavoratori, perché siamo proprio tanti. E infatti quello che sto, diciamo, il messaggio che stiamo cercando di portare in questi giorni anche all'interno dell'azienda alle persone è proprio di fare forza, di prendere consapevolezza della propria forza e diciamo è che per adesso i più coraggiosi, i più forti si prendano, diciamo, un po' sulle spalle chi è ancora un po' titubante, chi è più fragile, per portarli, diciamo, fino a dimostrare che è vero, insomma, che le cose si possono cambiare. Quindi sono molto ottimista che su questa lotta, sono molto ottimista sul fatto che sabato 8 aprile ci saranno tantissime persone e che potremo cominciare da lì un percorso, perché l'8 aprile non vuole essere, diciamo, una data in sé così, diciamo, una volta per tutte, ma vuole essere l'inizio di un percorso che poi sarà, lo decideremo lì, insomma, quella sera stessa, di iniziative comuni e di magari un coordinamento, non so, degli auto-organizzati o dei lavoratori di Roma. E poi chissà, insomma, poi anche non solo di Roma, magari andremo anche più in là.
Va bene, noi su queste fantastiche parole naturalmente ci sentiamo di dirti che sosterremo in tutti i modi e anzi daremo visibilità diciamo a questa iniziativa nelle prossime settimane, quindi cercheremo di sostenere e anche partecipare alla costruzione un po' di questa giornata. Ti ringraziamo intanto per questa corrispondenza e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie mille a voi per il lavoro che fate, perché il fatto di dare la voce ai lavoratori è una cosa importantissima e, come sapete bene, sono in pochissimi a farlo. Grazie mille.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.
Torniamo in onda con una corrispondenza da una giovane insegnante precaria che ha partecipato alla grande giornata di mobilitazione dell'8 marzo e lasciamo subito la parola a Simona. Ciao.
Buongiorno a tutte e tutti, sono un'insegnante precaria e ho partecipato allo sciopero globale delle donne che è stato indetto l'8 marzo dalla rete Non Una di Meno. E ecco, come insegnante e lavoratrice quindi della scuola, è stata una giornata alla quale, insomma, nella quale la scuola non poteva mancare per tantissime motivazioni. E la scuola è un luogo di formazione e quindi dovrebbe essere uno dei luoghi principali in cui iniziare almeno ad affrontare discorsi come appunto le differenze di genere, la violenza sulle donne, anche perché appunto ci sono bambini, bambine, adolescenti che vivono quotidianamente in una società che è appunto patriarcale e quindi arrivano già intrisi di una cultura di un certo tipo, e questo è evidente per chi lavora, insomma, nella scuola. In ogni situazione si basta per esempio leggere le scritte sui banchi, le scritte dietro le porte dei muri, per vedere frasi come ti amo, sei solo mia, che ecco, possono dare anche una minima percezione di quello che è il retroterra nel quale questi ragazzi e queste ragazze crescono, e che li porta ad avere già appunto fin da piccoli, fin da adolescenti, una visione distorta dell'amore, che include appunto la possessività, fino ad arrivare poi alla violenza e appunto l'uccisione per troppo amore che purtroppo sentiamo ogni giorno. E la scuola ancora, a mio modo di vedere, è ancora tanto da fare, perché comunque la scuola è ancora il luogo dove si utilizza e si insegna il maschile universale, quindi si insegna a parlare al maschile, quindi la lingua è ovviamente una maniera di espressione del pensiero, e parlare al maschile, per intendere sia uomini che donne, ovviamente si porta già in una concezione ben determinata, una visione ben determinata di pensiero. E tra l'altro la scuola è anche il luogo dove ci sono, oltre a ragazzi che appunto possono esprimere questa visione di quelli che sono i rapporti di coppia distorti, dove ci sono tantissime ragazze alle quali si potrebbe insegnare a percepire quelli che sono appunto i segni di rapporti amorosi distorti, e quindi imparare a riconoscere la violenza fin appunto da piccole, da adolescenti. E se da un lato c'è appunto il discorso della formazione, che come appunto dicevo, sulla quale siamo ancora un po' indietro, nel senso che viene lasciata poi l'iniziativa di magari singole insegnanti, di progetti che vengono portati nelle scuole dall'esterno, infatti la mattina dell'8 c'è stato un presidio davanti al MIUR. Durante questo periodo sono state tanti contributi, sia di insegnanti che di genitori che erano lì presenti, e anche di persone che portano avanti magari nei centri antiviolenza dei progetti in collaborazione con le scuole, dove appunto fin dall'elementare portare avanti dei progetti di educazione alle differenze. Però tutto questo è ancora relegato a appunto prese, diciamo, partecipazioni individuali, e invece dovrebbe essere, diciamo, strutturato, far parte del sistema scuola come appunto struttura. E questa era appunto una delle motivazioni. L'altra è anche il fatto che comunque l'80% del totale delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola sono donne, e quindi ovviamente una giornata di lotta contro la violenza delle donne non può non riguardare le lavoratrici e ovviamente anche i lavoratori della scuola. Tra l'altro in piazza è stata portata anche ovviamente la lotta contro la buona scuola, che è questa famosa legge 107 del 2015 che modifica in maniera ovviamente sempre peggiore le condizioni all'interno della scuola, sia per le lavoratrici e i lavoratori che per le studentesse e gli studenti, che rende il lavoro sempre più precario, e questo ricade in misura maggiore sulle donne, anche perché oramai con la buona scuola gli insegnanti verranno reclutati all'interno degli ambiti territoriali dai dirigenti scolastici, e quindi sappiamo bene come sarà facile, insomma, ripetersi delle solite dinamiche, per cui se sei una donna, specialmente tra i 25 e i 35 anni, ti vedrai magari fare delle domande prima di essere assunta, domande che tra l'altro sono state già poste alle prime insegnanti che sono state assunte, domande del tipo: hai intenzione di diventare mamma da qui a 3 anni? Da qui a 3 anni perché il contratto, anche per le persone che hanno un contratto a tempo indeterminato, durerà comunque all'interno dell'ambito della scuola per 3 anni, quindi non sarà comunque a livello effettivo a tempo indeterminato, ma ogni 3 anni poi ci si potrà vedere sbattuti da una scuola all'altra. E quindi appunto in un sistema in cui il dirigente, come proprio come il capo di un'azienda, a scegliere chi assumere e chi no, non vediamo difficile come appunto si possano fare domande su una propria intenzione, insomma, di magari avere dei figli, oppure anche sulla bella presenza, tra virgolette. All'inizio tra l'altro i dirigenti potevano fare dei colloqui, cosa che poi è stata cancellata, ma già erano state fatte richieste di inviare i video per appunto mostrare la presenza delle insegnanti, quindi insomma tantissime motivazioni per partecipare a questo sciopero. Purtroppo la partecipazione non è stata altissima, infatti ha scioperato il 2,5% circa delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, che comprendono sia insegnanti che collaboratori ATA. E questo sicuramente è un grosso interrogativo che ci dobbiamo porre, perché appunto ci sia stato poi questa scarsa percezione, diciamo, dell'importanza di una giornata di lotta come questa, della rinascita comunque di un movimento femminista dopo tantissimi anni.
Guarda, proprio in questo senso avevo un paio di domande e di riflessioni da fare insieme a te.
Io vi sento pochissimo, però proverò a rispondervi.
Mi senti ora?
Sì, ok, ma è molto meglio, sì.
Ok, allora la prima riflessione e insieme domanda è proprio questa. Come tu ci stavi descrivendo, lo sciopero globale delle donne ha avuto una forte caratterizzazione di classe e incentrata sulle lotte dei lavoratori. Questo a nostro avviso è un elemento molto importante, perché insomma, come ci insegna anche il femminismo, l'intersezione delle lotte è uno strumento fondamentale per chi vuole cambiare questo stato di cose, e dall'altra parte abbiamo visto con particolare interesse il fatto che accanto alla tematica del piano nazionale antiviolenza, il movimento femminista che sta rinascendo in questi giorni abbia riconosciuto la buona scuola e la lotta quindi contro la distruzione del sistema di formazione pubblico come un elemento centrale, anche perché, come si è detto anche tante volte, la buona scuola è espressione comunque di una cultura autoritaria e patriarcale. E prima quindi volevo chiederti tu come la vedevi in questo da questo punto di vista, e ti faccio anche la seconda domanda così ci rispondi in una botta sola. E la seconda domanda è questa: proprio come tu ci stavi dicendo prima, l'adesione allo sciopero non è stata altissima, e d'altra parte però c'è un elemento positivo a parer nostro, il fatto che l'attivazione dei comitati delle donne all'interno delle scuole abbia spinto un sindacato storicamente e in questi ultimi anni alleato del governo, dei vari governi, nella distruzione della scuola pubblica, come la CGIL. Sappiamo bene che la CGIL è stata quella che ha portato l'autonomia nelle scuole, quella che ha insomma supportato la trasformazione del sistema di formazione pubblico e che contro la buona scuola ha fatto una lotta monca fondamentalmente. Ecco, l'attivazione delle donne invece ha costretto il sindacato confederale a indire una giornata di sciopero per quel giorno. E questo secondo me e secondo noi è un segnale di forza, perché mostra ancora una volta come quando si attivano direttamente dal basso i lavoratori e le lavoratrici, queste spostano degli equilibri e portano forza alla lotta generale. E quindi anche in questo senso volevo chiederti tu come la vedevi e se ci sono dei momenti o delle mobilitazioni che vuoi raccontarci, degli appuntamenti che vuoi darci.
Sì, allora sicuramente far confluire nello sciopero globale delle donne anche ovviamente quelle che sono le rivendicazioni poi sul lavoro di ognuna è stato importante, nel senso che comunque anche gli appuntamenti della mattina dell'8 erano tutti diversi e riguardavano appunto vari piani, quello appunto della formazione davanti al ministero, c'è stato l'appuntamento per la salute, l'appuntamento per le educatrici e gli educatori dei nidi e ovviamente ecco anche la mia un po' tra virgolette delusione rispetto alla poca partecipazione allo sciopero deriva proprio da forse una mancata percezione della globalità poi della lotta, nel senso che ovviamente sia da un lato portare avanti delle lotte così difficili e importanti come appunto quella contro la violenza di genere in un luogo come la scuola significa appunto far sì che ci siano poi delle basi di un certo tipo, e questo non può sicuramente essere la trasformazione della scuola sempre più in un'azienda, come appunto tante riforme, ma in particolare poi quest'ultima, la buona scuola, sta facendo, perché ovviamente se alla base ci sono direttive dirigenziali molto forti sia nel reclutamento degli insegnanti che nella poi guida dei piani educativi, non è possibile portare avanti progetti di un certo tipo, sarebbe necessaria anche un'autoformazione da parte delle docenti e dei docenti stessi e quindi il piano lavorativo non può avvenire meno, come però dall'altro lato lottare soltanto per la buona scuola, no? Penso la mia è una provocazione, però avere come rivendicazione quella della buona scuola senza tenere conto del fatto che sta rinascendo un movimento fortissimo che ci riguarda, appunto ci riguarda come lavoratrici, ci riguarda come donne, riguarda i figli o insomma i ragazzi che frequentano la scuola e che saranno comunque poi ragazze e ragazzi adulte tra 15-20 anni, quindi in un futuro che è davvero prossimo. E è una cosa che non possiamo ignorare, quindi l'elemento di forza a mio modo di vedere era proprio quello, era di riuscire finalmente a vedere le cose nella loro globalità, cioè a pensare che non possa esserci un cambiamento della società se non si parte proprio dalle basi. La scuola è un luogo dove i ragazzi e le ragazze vanno per 5, 6, 7, 8 ore al giorno ed è sicuramente un luogo che può quindi educarli più che influenzarli, educarli, farli crescere e formarli appunto in una maniera diversa da quello che purtroppo avviene, che con la televisione, con le pubblicità, insomma con tanti strumenti invece li porta un po' ad avere appunto una visione ecco purtroppo ancora fortemente legata al patriarcato e quello che dicevi sull'elemento di forza di aver costretto tra virgolette la CGIL a partecipare a questo sciopero, sicuramente è stato così, è stata una grande forza. Devo dire che tra l'altro appunto la CGIL ha aderito il 23 febbraio, quindi insomma 15-20 giorni prima della giornata di sciopero, quindi evidentemente appunto ha sentito come forte questo movimento, sicuramente il lavoro poi dei comitati, insomma di tutte le persone che sono state intorno alle donne, che sono non una di meno e che hanno organizzato lo sciopero, però dall'altro lato vedo anche una debolezza, nel senso che se c'è un sindacato che si è sentito costretto appunto ad aderire, dall'altro ci sono anche dei sindacati che invece non hanno percepito l'importanza di questa giornata, che poi purtroppo hanno, quindi non aderendo, hanno creato una che è una delle solite poi spaccature all'interno dei luoghi di lavoro, e che come dicevo prima, invece poi di guardare alla globalità delle cose, se ci si spezza e si portano avanti lotte diciamo settoriali, è evidente che questa non è la strada, perché non lo è stata è una strada che negli ultimi anni purtroppo non ha portato molto lontano, e che invece dicevamo, la rinascita di un movimento così forte e così grande, che prende tantissimo da ovviamente i luoghi di lavoro delle donne, perché per vivere tante lavoriamo, e quindi ovviamente non può non far parte del mondo del lavoro, ed era fondamentale insomma che ci fosse una forte lesione, ma appunto sono secondo me interrogativi che dobbiamo porci e capire perché l'adesione è stata così bassa e come lavorare in senso diverso.
Grazie, ti ringraziamo per questa ottima corrispondenza, e facciamo un augurio perché questa lotta continui con forza e cresca nel tempo, e continueremo a seguirla con attenzione dai nostri microfoni, e a risentirci. Ciao,
grazie a voi, ciao, ciao.
Sì, allora, prima di chiudere questa puntata di Corrispondenza Operaia, ci sembrava opportuno appunto tornare sulle lotte della logistica, che in questi ultimi giorni ci sono stati diversi episodi appunto all'Alcaruno di Modena, azienda che lavora per la Levoni, abbiamo già sentito nelle scorse puntate, e alla Safim di Torino, due episodi, due picchetti comunque riguardanti bene o male diciamo contro lo sfruttamento dei padroni e di licenziamento che vengono appunto attuati all'interno di queste cooperative. Naturalmente l'unica risposta che c'è stata per i lavoratori e le lavoratrici sono state cariche, e questa volta si contano anche dei feriti tra i lavoratori e i compagni solidali, per cui naturalmente torneremo su questi argomenti sicuramente la prossima settimana, cercheremo di fare una corrispondenza con qualche compagno lavoratore della logistica. Per oggi è tutto, e vi ringraziamo, e ci sentiamo la prossima settimana con Corrispondenza Operaia.